Geronimo. Filosofia ed etica con Michela Daghini.
Ero devastata dalla paura che la mia bellezza mi portasse dolore. Sofocle, le Trachinie. Centauri, esseri duali. Non soltanto erano insieme uomo e cavallo, avevano una doppia natura. Saggi e guaritori, ma anche violenti e stupratori. L'identità maschile scissa in animale, fecondatore e civile paternità, ben più di quanto lo sia quella femminile. La sua polarità sociale non è frutto di una lunga evoluzione, ma recente e culturale, e quindi più precaria. E come nel mito irrompono patologie quali lo stupro di gruppo, sconosciuto alle specie animali, e testimone di una incapacità di relazione risolta con la violenza. Sono le parole dello studioso Luigi Zoia, psicanalista di fama internazionale, che si confronta attraverso le pagine del suo saggio Centauri, mito e violenza maschile, edito dalla Terza, con i temi della violenza e della duplicità maschile, appunto scoprendo negli archetipi i segni dell'oggi. Nei cataclismi storici moderni, ci dice sempre Luigi Zoia, l'uomo può tornare a qualcosa di molto più primitivo dell'uomo. Ne parliamo con l'autore tra poco.
No, no, it can't be.
Not afraid of me, you say?
Stay back, or I'll kill you, I promise you!
Of course. As you say, you've beaten me before, but that was a long time ago, Vicomte, and we were playing a different game. Look at you, deep in debt, stinking drunk, pitiful. Shall we too make a bet? Devil take the hindmost.
Look at you, foul as sin, hideous, horrible. Call the stakes, deal me in. Devil take the hindmost. You think you have the odds, you think you're in control. You think you've fixed the dice, well I will gladly roll. I'll bet against the house, I'll even double down.
Fate has redesigned
on my side. I won her long ago, I won her from you. Then I wager even now, I'll win her back again. And when the game is done, either way, devil take the hindmost. Deal the cards!
Call your bluff!
Let them fall!
The game is on!
Choose your hand!
See!
Try your best!
Who wins out?
He who
once
wins!
And for all wins it all!
Devil take the hindmost!
Il duello tra il conte Raoul e il fantasma dell'opera, sulle note di Andrew Lloyd Webber, che descrive la sfida tra i due contendenti in competizione nel celebre musical per Il cuore di Christine. Parliamo di identità maschile oggi attraverso le pagine del libro Centauri, mito e violenza maschile, il saggio di Luigi Zoia, che esplora la questione dal mito appunto ad oggi, confrontandosi con i temi della violenza e della duplicità maschile. L'identità maschile, così come la vediamo oggi, è un fatto culturale recente. Con lo sprofondare del patriarcato, ci dice l'autore, riemerge nel pieno della postmodernità il polo rimosso, la natura animale simboleggiata dal cavallo. Centauri perché? Partiamo dall'inizio del suo percorso analitico, dal mito. Cosa ci dice il mito? Luigi Zoia.
Il mito ci insegna che esistevano, e evidentemente esistevano, se mi permette, come analista junghiano, no? Nell'inconscio collettivo, e quindi anche se i miti cambiano, gli strati profondi della nostra anima cambiano molto più lentamente, no? In questi angoli profondi e bui della psiche si produceva una immagine di un essere umano e animale al tempo stesso, no? E sostanzialmente solo maschile. Perché? Perché il maschio purtroppo nella sessualità tende ad essere, indipendentemente dai livelli di civiltà, più primitivo della femmina o della donna che dir si voglia, e conserva molto di più degli aspetti animali.
Più primitivo in che senso?
Più primitivo nel senso che sfoga la propria sessualità in maniera diretta, senza preoccuparsi molto delle conseguenze, e guidato sostanzialmente dall'impulso fisico, da quello che Freud, che la psicanalisi chiamava pulsione, pensando molto meno alle conseguenze della relazione e della vita sessuale, dell'atto sessuale stesso. Il mito dice sempre qualcosa a tutti noi, no? Se permette un piccolo riferimento personale, in parte questo scritto è nato dal fatto che ho pubblicato ormai una decina d'anni fa un testo sul padre, la parte invece più civilizzata, quindi particolarmente recente della identità maschile, no? Particolarmente autocontenuta, quando funziona. Ovviamente ci sono anche un sacco di padri che spariscono e ovviamente i tempi recenti ci hanno insegnato che con il rompersi delle coppie, un po' per tradizione, per soluzione giuridica preferita praticamente in tutti i paesi e comunque per continuità con quelle che sono le nostre eredità civili, i figli restano affidati alla madre, quindi questa è già un po' una scomparsa del padre. Comunque, come dicevo, il padre è qualcosa di recente e tante volte mi è stato detto: ma perché non tematizzi allora l'altra parte dell'identità maschile? No, io partivo dall'argomento, che poi non è assolutamente mio, per esempio è uno degli argomenti forti della principale antropologa del XX secolo, Margaret Mead. No, il padre è una costruzione in gran parte della civiltà, non dell'istinto, no? Quindi recentissima nell'evoluzione e appartiene proprio a una educazione dell'istinto maschile. Allora, appunto, tornando al punto di partenza, mi si diceva: dici qualcosa di più anche invece dell'altra polarità, il maschile che rimane animale, competitivo o, con un'altra espressione che ho usato, prepaterno. Questo è molto ben sintetizzato in forma drammatica estrema dal mito del centauro, perché il centauro è solo un rapinatore di incontro erotico, no? Non conosce legami fissi. E non a caso il mito ci propone, ci ha tramandato quasi esclusivamente dei centauri maschi. Per caso è stato ritrovato un mosaico con una centauressa femmina, ma insomma è rarissimo. Era un popolo maschile dedito all'ebbrezza e alla violenza sessuale, soprattutto collettiva.
E perché? Cosa esprime questa violenza collettiva? Parla di stupro lei nel suo libro.
Parlo purtroppo di stupro e anche di stupro collettivo, cioè c'è una specificità che lo stupro collettivo ha che ci allontana in realtà. Ora dovrei precisare un po' meglio e quindi contraddire in parte quello che stavamo dicendo. Gli animali conoscono una sessualità relativamente veloce, relativamente, diciamo, imposta anche alla femmina. Non è che non ci sia del tutto la violenza del singolo maschio, è qualcosa di molto intermedio, però certamente non esiste lo stato orgiastico e quella possessione collettiva che ho chiamato centaurismo, che purtroppo abbiamo visto ripetersi in particolare proprio in tempi recenti. Sempre più, ci dicono gli storici e i cronisti delle guerre, sempre più le guerre recenti in paesi dove la guerra ha sfilacciato il tessuto sociale si concludono con degli stupri di massa, malgrado con la fine del XX secolo e il XXI secolo esistano ormai moltissime norme internazionali che tendono a prevenire e a limitare questo fenomeno, eppure è andato ampliandosi. No, questo è come l'aspetto più primitivo del maschile che riemerge in assenza di, quando la guerra ha proprio riportato alla superficie il peggio dell'essere umano, stavo per dire dell'uomo, che in lingua italiana è equivoco perché descrive sia gli esseri umani che il maschio, no? Ma in questo caso l'equivoco è appropriato, no? La parte peggiore del maschile. Al tempo stesso è inesatto dire che è una parte del maschile, un impulso, diciamo così, animale, perché gli animali, certamente la maggioranza degli animali, anche degli animali a noi vicini, dei mammiferi, delle grandi scimmie, non si preoccupano molto del legame stabile con la femmina. Noi maschi tendono a competere per l'accoppiamento e poi eventualmente dimenticarsi di quello, o comunque a non relazionarsi granché con la prole in modo specifico, no? Non c'è una consapevolezza della propria prole. Però non arrivano agli eccessi a cui sono arrivati gli esseri umani, in particolare negli ultimi tempi, talché, diciamo, ho dovuto in un certo senso, esaminando questo tema, anche permettermi una critica ai maggiori manuali di psichiatria che sono ancora in uso, perché dicono che le cosiddette psicosi collettive, le possessioni collettive, sono cose dei secoli passati, nella cultura occidentale moderna non esistono. In realtà, nei momenti, diciamo, orgiastici, conseguenti soprattutto a una guerra, torna ad emergere qualcosa che è proprio una sorta di possessione collettiva, in cui i soldati, purtroppo spesso col tacito permesso delle gerarchie militari, si danno al saccheggio prima delle cantine, dell'alcol, e poi al saccheggio delle donne, proprio come leggiamo negli episodi più antichi, no? Come è avvenuto nel saccheggio di Troia, per esempio.
E quando con leggerezza diciamo che c'è un istinto alla regressione, al ritorno all'animalità, in realtà sbagliamo, perché quindi come rito collettivo lo stupro nel mondo animale non esiste.
Esattamente, esattamente. Questa è proprio un'invenzione umana abbastanza spaventosa, orgiastica, o addirittura, come leggiamo poi più recentemente, funzionalizzata al mantenere un certo tipo di ordine sociale arcaico, no? Leggiamo nelle zone più arcaiche del Pakistan, le donne che sono state violentate da un singolo violentatore poi vengono violentate di nuovo da tutto il gruppo, per riaffermare in un certo senso una forma arcaica di proprietà. Qui di nuovo non sarebbe precisissimo di dire del maschio sulla donna, bensì del clan, no? Perché questo si verifica l'onore del clan va riscattato sottoponendo a umiliazione la donna.
Ecco, Luigi Zoia, lei ci spiega quindi che nel viaggio storico della cultura maschile l'identità che conosciamo del maschio è recente, è legata all'identità e alla storia. Quali sono gli antecedenti, non solo mitici, ma anche storici, biologici e culturali, che ci hanno portato all'oggi?
Si arriva al punto in cui siamo oggi non soltanto e non tanto per patologie individuali, no? Questo fa parte ovviamente anche della mia prospettiva, perché ho avuto una formazione junghiana e il mio punto di vista passa attraverso l'ipotesi di un inconscio collettivo, no? Di un inconscio che contiene, anche se non manifesta nella coscienza, nella vita quotidiana, tutti questi antecedenti, tutte queste pulsioni che si sono manifestate in tempi anche molto antichi, no? Con la scomparsa graduale, ma in un certo senso evidente, dell'altra polarità del maschile civilizzato, che tende a rinviare gran parte delle energie in nome di un progetto futuro, no? Il padre, diciamo, il padre buono quando funziona è quello, secondo me, non soltanto castrante nel senso, diciamo, più limitativo di certe interpretazioni freudiane molto tradizionali, no? Edipico e castrante verso il figlio. Il padre buono è quello che ha un programma per il figlio e lo invita ad essere civilizzato, a economizzare le proprie energie e anche i propri desideri in funzione di un progetto, no? Quindi gli dice: va bene, oggi non guardare più di 20 minuti di televisione, dedica il resto del tempo e delle energie allo studio, non perché io sono padre castrante, ma perché alla fine dell'anno saremo contenti tutti assieme, no? Quindi questa funzione, diciamo, del superio collegata al padre, il senso del dovere, la limitazione degli impulsi, ma in senso costruttivo. Purtroppo per via degli eccessi che sicuramente ha compiuto il padre, o forse per essere più precisi, che ha compiuto il patriarcato, no? E che hanno compiuto le strutture politico-sociali patriarcali, eccessivamente unilaterali, eccessivamente antifemminili, non antifemministe ma proprio antifemminili, noi abbiamo visto un rapido tramonto della figura paterna, cioè un tramonto lento che va avanti col tempo, perché già la Rivoluzione francese poneva il legame di fratellanza, no? Fraternité, per la prima volta al di sopra del legame invece verticale, no? Che del padre. Poi l'affievolirsi della religione, il fatto che la religione diventi un fatto privato, ci fa perdere poi quel padre collettivo che dominava tutta la società, che era Dio. I divorzi ci allontanano dal padre materiale, le tirannidi, insomma, lo sfruttamento distruttivo della tradizione patriarcale si accelerano addirittura nel XX secolo con le dittature di destra e di sinistra, e quindi si accelera negli ultimi tempi la decadenza del padre, sia come simbolo sia come realtà materiale, no? Sia nella collettività sia come fenomeno individuale. E cosa succede? Nell'identità maschile, per contrappeso, torna fuori quello che era lo strato arcaico precedente, che era tenuto sotto, no? In qualche modo, per usare l'espressione inglese, probabilmente abbiamo buttato via anche qualche bambino vivo con l'acqua sporca, no? Era giusto lavare il patriarcato, ma purtroppo nella psiche non esiste il vuoto, no? L'identità maschile tende a essere riempita non da uno stadio più civilizzato, non da una correzione del padre e dei suoi eccessi, ma dagli strati maschili più primitivi. Purtroppo appena si allenta la civiltà, e quindi in particolare nei paesi del terzo mondo che cercano di modernizzarsi, da un lato c'è un progresso sia economico che sociale innegabile, e però contemporaneamente si possono poi, appena questo progresso viene indebolito, si riaffacciano delle situazioni terribili, no? In Africa, per esempio, lo stupro collettivo è diffusissimo, sia laddove ci sono state le guerre civili in Congo, in Ruanda, in Sierra Leone, sia dove non c'è stata la guerra civile ma c'è stata molta violenza e comunque c'è una società ancora molto sbilanciata, come nel Sudafrica, no? Le bande di giovani che praticano lo stupro collettivo. Questo quasi più per impressionare gli altri del gruppo, no? La mancanza di relazione col femminile è tale che si ha la sensazione, analizzando questi casi, che non dico lo scopo, ma uno degli scopi principali inconsci del fenomeno sia proprio far vedere che si è particolarmente duri, insensibili, no? Questo è un fenomeno non facile da rovesciare, no? E non è possibile rivolgergli solo, diciamo, un'attenzione di polizia repressiva, perché appartiene a tutto il fenomeno della modernizzazione molto rapida, che tende anche a introdurre un aspetto tipico della modernizzazione e per carità anche del progresso economico, no? Cioè la cresciuta competitività, molto tipicamente maschile. Tra l'altro, malgrado i progressi del femminismo, dei diritti delle donne in linea di principio, si crea uno spirito competitivo nelle società giovani no? Questo valore psicologico del maschio competitivo e non provvidente, non paterno.
A novembre si è tenuta la giornata mondiale della violenza sulle donne, le donne sì. Che vengono picchiate, a volte uccise, vittime di violenza maschile, sono davvero troppe, il numero è spaventoso e sembra che sia ogni anno in crescita, vittime dello stalking, oppure perché questi episodi sono legati unicamente all'universo maschile, per un delitto passionale difficilmente la donna uccide?
Questo perché l'uccidere è prevalentemente maschile, in quanto la competizione, come ricordavamo, la competizione animale è maschile e l'essere umano, come ci ha detto Conrad Lorenz, no, è un animale molto pericoloso perché non avendo armi naturali come le zanne, gli artigli, non ha le inibizioni che hanno, che so io, i grandi felini nei combattimenti rituali con gli altri maschi, però le armi se le procura molto facilmente, basta aprire un cassetto di cucina, quindi esiste qualcosa che è un istinto maschile in questo senso molto primitivo del maschio competitivo. E questo è, diciamo, un prolungamento estremamente rozzo di quell'istinto. Quella del maschio può essere anche violenza fisica, perché, come dicevamo, possono scattare tanti meccanismi, sia animali, sia con una sovrapposizione culturale, che probabilmente introduce anche la nozione che è non animale ma culturale di possesso, no? Quello che comunque, se posso tornare al mio tema iniziale, no? Quello che ho trattato in questo breve saggio Centauri, e quello a cui dobbiamo prestare attenzione è molto anche l'aspetto collettivo del fenomeno, perché quello che è impressionante nella violenza sessuale collettiva è che non c'è senso di colpa. Il problema è che in condizioni che sono state quelle di guerre infinite, ma anche in tante località dell'America Latina purtroppo ci sono le bande di giovani che agiscono collettivamente e sequestrano magari una o più ragazze, e in questi casi non è percepibile, non è rintracciabile un senso di colpa. Non lo so, nelle serate, no? Dopo qualche birra di troppo, in una serata in cui non si sa cosa fare, in una periferia urbana, in provincia, i ragazzi abbandonati a se stesso, si fanno prendere da tante tentazioni. Una di queste tentazioni è proprio il cinismo del sesso colto facilmente e quindi al limite anche perché ci sono stati, come sappiamo, episodi di ragazzi di cosiddette ottime famiglie, no, che hanno praticamente praticato delle violenze di gruppo, proprio perché in gruppo ci si sente accettati e non ci si sente più responsabili.
E si chiude qui il nostro incontro con lo psicanalista Luigi Zoia sull'identità maschile. Il saggio di cui abbiamo parlato, lo ricordo, è Centauri, mito e violenza maschile, edito da La Terza. Dell'autore segnaliamo anche Storia dell'arroganza, psicologia e limiti dello sviluppo, pubblicato da Moretti e Vitali, e i due più recenti, Paranoia, la follia che fa la storia, e Al di là delle intenzioni, etica e analisi, entrambi per Bollati Boringhieri. E per oggi ci fermiamo qui, grazie dell'ascolto, grazie a Jean-Pierre Maffioli per la cura tecnica del programma, da Michela Daghini.